E allora, ancora dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come vi dicevamo così, insomma, prima di iniziare la trasmissione sulla Colombia, speravamo, perché insomma, di essere al telefono con Geraldine, la voce che conoscete, perché, come vi dicevo, per l'ennesima volta è stata negata la misura alternativa al carcere per Facundo Gione Suala. Ormai sono udienze da cui, insomma, ce lo dirà anche lo stesso Facundo, non è che si aspetti più molto, perché abbiamo letto proprio come una punizione in più al carcere questo continuo rifiuto delle misure alternative, nonostante poi il lonco compia assolutamente con tutti i requisiti richiesti. Allora, Geraldine, intanto ti saluto e bentornata alla Schiena del Sol. Da quando abbiamo iniziato, no, mi sa che ancora non eri intervenuta.
No, infatti direi
E allora ben ritrovata.
Ben ritrovata.
Grazie a tutti voi, a te Marta, ai compagni che sono lì. Anche per me è sempre un piacere ascoltarvi da Milano.
Grande.
Sì, tu hai detto bene, per Facundo Gione Suala, prigioniero politico mapuche, perseguitato e criminalizzato dallo Stato cileno e argentino, prigioniero politico anche della multinazionale italiana Benetton.
E
ancora una
sempre.
Volta è andata male, come ha detto lo stesso Facundo, non si aspettava altro, e per lui non è una sorpresa, anche come per noi solidali della causa mapuche, che noi come rete sosteniamo la comunità in cui Facundo, ricordiamo, è l'onco, è autorità ancestrale e spirata politica filosofale di questa comunità, che dal 2015 sta lottando per il recupero territoriale contro la multinazionale Benetton, ma una piccola parte delle terre che Benetton ha usurpato in territorio mapuche. Si è fatto nuovamente richiesta per la libertà condizionale, come non solamente come un beneficio, ma più che altro come un beneficio, già che Facundo è stato condannato a 9 anni di prigione politica per un caso che abbiamo parlato tante altre volte, che è Pisu Pisué, però sappiamo che dietro c'è la mano della multinazionale Benetton, per questo motivo che lo perseguono, perché lui con la sua comunità ha difeso queste terre, ha detto no a Benetton in territorio mapuche, in quanto occupazione, devastazione e intromissione capitalista in queste terre del Polmapu, no? De lo che è attualmente l'Argentina, in cui una delle tante comunità è questa, la Pulof Cusamen. E quindi Facundo ha scontato 6 anni di reclusione tra il Cile e l'Argentina, di questi 9 anni, per cui evidentemente compie più della metà della condanna, e ha diritto assoluto a chiedere e avere accesso a questa libertà condizionale. Ieri si è svolto per l'ennesima volta, penso che sia la quarta volta, un'udienza molto breve, molto concisa, molto veloce, per chiedere nuovamente questa libertà che è stata negata, nonostante lui, come ho detto prima, ha scontato più della metà della pena e compie con tutti i requisiti per accedere alla libertà condizionale dal 2019. Quindi già sono passati 2 anni da quando la sua difesa legale chiede allo Stato cileno, al potere giudiziario cileno, di concedere questa libertà. Con un informe di condotta antisociale all'interno del carcere per parte della gendarmeria, in cui non ci sono problemi, e quindi un informe che parla bene anche della condotta di Facundo all'interno del carcere. Ma nonostante tutto questo, come ha detto la sua avvocatessa Karina Richelme, qua non importa lo legale, e qui importa ancora una volta la persecuzione politica razzista che ha lo Stato cileno contro integranti del popolo mapuche, in questo caso anche contro il lonco Facundo Gione Suala, che rappresenta ovviamente un pericolo per la intervenzione di interessi economici che hanno le multinazionali in territorio mapuche, in questo caso la multinazionale Benetton, e per cui se le niega un diritto legale assoluto di godere di questa libertà condizionale. Intanto l'accusa ieri ho assistito per via Zoom all'udienza, e l'accusa ritiene che lui non merita questa libertà condizionale, perché primero considera che c'è una voglia di Facundo di scappare subito del Gulumapu, da Temuco, per cui considerano che c'è un pericolo di fuga. Dal Gulumapu al Polmapu, l'accusa, secondo lo dicono, la nonna di Facundo è una persona anziana e lui è molto attaccato alla sua nonna e sicuramente vorrà andare là, e anche perché hanno detto pure addirittura che c'è a rischio anche la relazione privata con la sua compagna, no? Che si trova anche in Polmapu, quindi sarebbero due motivazioni per cui il Lonco, una volta che avesse avuto questa libertà, sarebbe scappato subito nel Polmapu. Poi l'accusa è andata indietro a ricordare il caso Pisupisue, in cui si ricorda che è stato questo incendio a questa casetta del custode di questo fondo, dicendo che Facundo era stato individuato come quello che aveva bruciato quella casetta, in cui lui non aveva avuto in quel momento nessun dubbio di perpetrare violenza contro persone mapuche come lui stesso, contro persone povere e in presenza di bambini, perché questo parlava di un soggetto violento e senza nessun tipo di problemi in reprimere e applicare violenza alla gente del suo stesso popolo, perché queste persone di quel fondo lì erano anche mapuche. Però a me mi veniva a modo personale e politico, mi veniva in quel momento in mente che queste signore dell'accusa, che fanno parte del potere giudiziario cileno, che sono anche mandati dallo stesso governo perché non vogliono concedere a Facundo nessun tipo di beneficio o diritto di libertà, e non si ricordano che la stessa repressione, lui fa menziona alla violenza che si è perpetrato in quel caso lì nel 2013 di fronte a bambini mapuche, no? Ma ricordiamo che è la stessa violenza che lo Stato cileno perpetra tutti i giorni nelle comunità mapuche davanti ai bambini, quindi io non vedo con quale morale questa persona può parlare di certa violenza che tutti i giorni è applicata contro il popolo mapuche dallo Stato cileno, al di là di qualsiasi governo di turno. E poi ricordare che quel caso lì, Pisupisue, è un caso che era già chiuso, in cui tutti gli altri imputati e imputate sono stati scarcerati, sono stati assolti e sono stati liberati.
Esatto.
Per cui non c'è nessuna, diciamo, nessuna motivazione neanche legale né giudiziale per aver in quel periodo lì aver già detenuto Facundo per quel caso, per dopo aver attuato una estradizione che sappiamo è stata illegale, arbitraria e incostituzionale, accordata tra due governi come il de Macri e de Bachelet in quel periodo. Per cui ieri diciamo che è evidente che c'è una persecuzione politica, c'è un razzismo giudiziario, c'è un animo assolutamente di odio contro il popolo mapuche, da chi si siede in quel potere giudiziario cileno, che è veramente corrotto, è sporco e veramente miserabile.
Tra l'altro, scusa, non so se mi sto sbagliando, perché poi i processi sono tanti, due cose mi vengono in mente. Intanto che prima dell'estate, credo proprio con te al telefono, l'ultima volta che parlammo, una delle ultime volte che parlammo dell'ennesimo rifiuto da parte del tribunale di questo diritto di cui il Lonco potrebbe godere ormai da parecchio tempo, c'era una lettura molto politica, perché c'erano stati anche dei politici che si erano presentati in aula, insomma si era un po' palesata quella pressione politica, non solo nel processo, in queste richieste del Lonco, ma anche, mi ricordo, nei tribunali dove altri compagni stavano chiedendo, mapuche stavano chiedendo di poter usufruire di queste misure, c'era stata proprio una pressione politica, quindi voglio dire, credo che ormai sia anche abbastanza alla luce del sole. E poi mi viene in mente che proprio durante il processo su Pisue, chi diceva e testimoniava di aver visto il Lonco, poi comunque non è stato assolutamente in grado di riconoscerlo, nonostante il Lonco fosse in aula. Quindi insomma sappiamo che appunto la giustizia cilena ancora si arricchisce di tutta una serie di refusi che rendono poi possibile, o comunque anche quando non sono possibili rispetto alla giustizia, ci sono tutta una collusione di poteri dove appunto, no, l'ipotesi che possa tornare dalla fidanzata, queste cose così un po' romantiche di fronte poi a una persona che fa dei discorsi assolutamente coerenti di politica, di coerenza politica, no? Quindi sono abbastanza, veramente rimangono nel delirio così romantico, che però dimostra una grossa collusione di poteri forti, che appunto, come dicevi, sono cominciati col suo arresto, cioè la pressione dei grandi terratenenti stranieri, dei grandi poteri stranieri che portano i soldi e fanno girare i soldi, che poi da dietro, no? Da dietro le quinte comandano i poteri politici, che decidono, e decidono lo loro fino a dove, anche al di là dello stato di diritto e del legittimo processo, direi.
Sì, sì, quello che hai detto tu prima, sì, ricordiamo anche che la gran parte, sa, tutti i compagni Mapuche, tutti gli amici Mapuche che in questo periodo hanno richiesto cambio delle misure cautelari, già sia per il domiciliario, già sia per il permesso domenicale, sono stati tutti rifiutati, tutti negati, no? E in questo caso, diciamo, i due fratelli Trangol, esatto, e anche Luis e José Trancal, anche loro sono stati negati in questo periodo, avevano chiesto per dire il permesso domenicale, anche l'uscita del fine settimana. E invece ho saputo da uno di loro, da uno di Trangol, mi commentava questa cosa, ma invece tutti gli altri prigionieri che si trovano con noi, che sono qua dentro per diritti comuni, invece a loro le hanno dato questo beneficio, questo diritto, invece tutti quelli che erano Mapuche no. Quindi ovviamente e evidentemente c'è una mirata diversa dal potere giudiziale cileno, no? Però con la differenza che Trangol e Trancal si trovano già in un set, che è un centro di studio e lavoro, no? Che è un tipo di carcere, però nel cui si vive meglio, tra virgolette, perché hai accesso a muoverti in un altro modo all'interno del carcere, e perché hai la possibilità di svolgere altre attività all'interno del carcere, anche perché, mi dicevano loro, possono andare fuori, fare l'orto, hanno la possibilità dell'aria aperta, cosa che Facundo non ha avuto neanche quella possibilità, neanche di accedere al cambiamento della carcere a un set. Quindi diciamo che c'è una differenza abbastanza palese, no? Certo. Come dicevi tu, ovviamente dietro c'è la forzatura, la pressione delle multinazionali italiane, delle multinazionali in generale, del potere capitalista, che sicuramente motivato da interessi economici vanno insieme, della mano camminano insieme con i governi di turno, perché ieri anche la Karina Richemi, che è l'avvocatessa di Facundo in Cile, ha parlato anche dell'inserimento sociale per Facundo, una volta che lui poteva avere questo diritto alla libertà condizionale, dicendo che c'erano le condizioni, c'era le condizioni che lui fuori aveva un luogo dove vivere, aveva la possibilità di svolgere attività anche lavorative. Ha menzionato una cosa che anche io non sapevo, che diceva che qualche prete, per dire, e se prendeva anche la responsabilità di tenerlo lì a Temuco e di seguirlo, no, in questo cammino. E quindi diciamo che anche ha presentato la difesa di Facundo una sicurezza di che l'inserimento sociale c'era per Facundo. Sì. Invece, nonostante tutto questo, è stata nuovamente negata la libertà per il nostro compagno, la mia lonco Facundo Jones Guala, che ricorda ancora una volta. Penso che in Italia dovremmo essere in tanti a sapere e a prendere una certa responsabilità che si Facundo è stato condannato a 9 anni, di cui ha scontato 6 tra Cile e Argentina, e a causa di una multinazionale italiana della famiglia Benetton. Invece la famiglia Benetton che continua a perpetrare tanti crimini capitalisti, non solamente il territorio Mapuche, anche in Italia e in altre parti del mondo, non le tocca a nessuno. E questa è la nostra riflessione, nostra critica anche politica e anche umana, come solidale della lotta al popolo Mapuche, che sono sentimenti, sono pensieri scontrati, perché la rabbia, la indignazione, la impotenza, che me lo comentava ieri una compagna della Pulov, che è la cognata de Facundo, mi ha detto loro quello che pretendono è che farlo scontare la pena completa, 9 anni. 9 anni di carcere si farà, perché se deve, dopo questo, non so se si può fare altro passo giudiziale, però lei mi diceva, la nostra amarezza è quella, che faranno di tutto per fare questi 9 anni dietro le sbarre della pressione carceraria dello Stato cileno in questo caso. E quindi per noi è anche una amarezza, però dall'altra parte con Facundo io ho la possibilità di parlare spesso, devo dire che è un grande compagno, di una chiarezza unica, di una coerenza tremenda, di un coraggio, di una dignità totalmente grande, che lui, ieri sera mi diceva, va bene, la mia è tranquilla, perché io era un po' così triste, e ti fa capire che
legge molto chiaramente quello che
sì,
mi sta
molto, anche molto ironico, mi ha detto, sono cose che passano, no? Questo è stato il suo commento, cioè, come se fosse una cosa di niente, dicendo che ancora una volta lui si prende questa visione politica come parte del cammino della lotta del popolo mapuche.
Non è solo in questo processo giudiziale, perché c'è anche altri compagni della sua comunità che stanno in un processo, che ti puoi raccontare un po'. Stiamo parlando con Geraldine della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche in Rayon de Rosa.
Sì, no, ci dicevi che anche rispetto a Cushamen, no, appunto, sì, sicuramente una delle tante cose che apprendiamo da Facundo è proprio questa coerenza nel dire il carcere noi lo mettiamo in conto nella misura in cui sappiamo di intraprendere un percorso di resistenza e di lotta in autonomia, e quindi non è il carcere in sé che ci spaventa, lì sarà un altro territorio di rivendicazioni politiche, esattamente così come sta accadendo, e ce lo dimostrano, insomma, Facundo e tutti gli altri compagni. Però appunto, tornando al pull-off in resistenza di Cushamen, che sappiamo appunto ormai dal 2015 un enorme processo di recupero, un'enorme pietra sui piedi alla famiglia Benetton, ai suoi poteri forti, al suo 1,5 milioni di ettari di Patagonia acquisiti in un modo quantomeno improbabile, 80 centesimi all'ettaro, ecco, nel 1991, e quindi poi un enorme potere economico che può fare un'enorme pressione politica. Il pull off in resistenza in questi anni ha dato un grosso fastidio. Leggevamo l'altro giorno proprio questo articolo che ci indicava Facundo, in cui appunto un nuovo, come c'è, sì, un nuovo rappresentante, no, come si chiama, di assemblee, di aziende, vabbè, insomma, un nuovo giovanotto rampollo della famiglia Benetton, che si occuperà, dopo la morte di Carlo Benetton, della parte di continente americano, delle proprietà e degli affari in questa zona, diceva, vabbè, dovevamo fare una segheria, ma lì mo ci stanno a togliere i territori. Cercava di essere di mantenere una dignità, dicendo, beh, insomma, chiaro, non è che so 3.000 o 4.000 ettari, però ti dispiace che non ci puoi andare, no, rosicando come un animale. Questi sono gli ettari appunto che vengono sottratti a questi padroni dal recupero territoriale. Quindi insomma non è appunto poi casuale che si veda questo come percorso di lotta, sapendo che affetta, ecco, insomma, i Benetton in questo caso gli stava mandando a monte un affare di circa 2 milioni di dollari, che non è proprio poco. Però dicevamo che appunto anche a Cushamen continuano i processi anche di altre compagne, no?
Sì, sì, io ieri un po' mi sono scritta con una di loro, che è Vanessa, che è la cognata di Facundo, che anche lei sta, diciamo, essendo parte di questo processo. E torniamo indietro a gennaio 2017. 2017 è stato un anno però tremendamente repressivo e molto sangriento, come sappiamo, per la Pull of Cushamen, e l'anno anche che scompare, tra virgolette, Santiago Maldonado, e dopo lo trovano morto dopo 78 giorni, e l'anno in cui è stato detenuto nuovamente il nonno Facundo Genesuala dal 27 giugno 2017, e l'anno anche che è stato ucciso Rafael Nahuel, per cui il 2017 è un anno in cui le comunità della Pull of Cushamen, per portare avanti questo recupero territoriale, per fare il controllo territoriale di queste ettari che sono state recuperate, sono state bersaglio della polizia argentina in diverse occasioni. Tutto comincia in gennaio 2017, 10-11 gennaio, e quello che ho capito è che dopo 4 anni di diversi processi sempre per questa causa, ieri mattina cominciava l'ultimo processo, l'ultima udienza orale su questo processo, perché sono diverse cause all'interno di questo processo, e quindi ci sono sei imputati che sono state accusate assurdamente, perché dopo anche cose che già sapevo prima, però che dopo sono venuta a confermare, per dire, sono accusato e la polizia va in questo territorio dopo un ordine di Patrizia Bullrich, in cui vengono identificati anche solidali che partecipavano a diverse manifestazioni in sostegno al recupero territoriale contro Benetton. E tra le accuse che stanno affrontando è per dire che avevano fatto un blocco di ruta, essendo che i compagni e le compagne dicono che loro non hanno mai fatto un blocco di ruta in quella giornata lì. E le testimonianze di ieri sono state contraddittorie, imprecise, molto ambigue da parte dei testimoni della difesa, che ancora una volta sono tutti poliziotti di quella giornata lì. I testimoni della difesa sono sempre quelli in divisa. Questo è veramente assurdo, ancora una volta. E tutti quelli che hanno dichiarato, nessuno ricordava niente. Una ha detto che addirittura che quando lei era lì dopo era svenuta, quindi non si ricordava niente, una poliziotta. E l'altro dice che sentiva solo urlare i bambini. Le compagne della comunità che sono state accusate di aver spaccato non lo so che cosa, di aver attaccato al pubblico ufficiale, poliziotti di qua e di là, sono le compagne che erano chiuse all'interno della rucca, all'interno della casa, a proteggere i bambini che in quel momento disperati piangevano, per cui le compagne non hanno assistito a nessuna di queste situazioni di quale sono accusate, perché loro erano all'interno della casa, non all'esterno. Quindi ci sono un sacco di contraddizioni in cui tutti i testimoni di ieri, nessuno ha potuto dire niente. Cioè, ancora una volta, dopo quattro anni si va avanti con questa storia, in cui di tutte le altre accuse, nelle diverse udienze che si hanno fatto durante questi anni, tutti gli imputati sono stati assolti. Questa è l'ultima, speriamo che sia l'ultima, e sicuramente saranno anche assolti, perché ieri si è visto che nessuno dei testimoni è stato in condizione di dire esattamente cosa aveva successo quel giorno lì. Perché erano tutti dicevano che non ricordavano esattamente che era successo. L'altra cosa che hanno detto è che loro hanno ricevuto ordini che sono stati mandati, però non si ricordavano chi le aveva dato questa ordine di andare lì quel giorno lì a perpetrare repressione contro la comunità mapuche. Quindi è un processo veramente, a parte, assurdo, e che non ha nessun senso legale, dal momento che ieri già ha cominciato, almeno per la parte della accusa, con tante contraddizioni e con una serie di testimonianze che non valgono la pena di quello che mi hanno detto, perché non hanno nessuna chiarezza e non hanno nessuna base di credibilità.
Beh sì, insomma, ecco, credo che poi questo si aggiunge, è proprio quel modo sfiancante che ha l'ingiustizia sia cilena che argentina, di comunque poterti portare in tribunale ogni volta che può inventarsi cose continuamente, no? Come un po' la goccia sulla testa. Tra l'altro, appunto, in particolare nel pull off in resistenza di Cushamen, sappiamo che poi dopo la storia di Santiago è stata la vita resa veramente impossibile, no? Come se mentre l'unica versione rispetto alla storia di Santiago, sempre la stessa, sempre le stesse parole, sono state solo quelle delle comunità che non avevano niente da nascondere, quindi avevano una versione da dare. Sembrava che loro poi, no, hanno vissuto perquisizioni, allanamento, arresti, violenze di tutti i tipi, la vita quotidiana completamente mandata a monte in una comunità dove appunto l'evento che tu raccontavi poi in piccolo è stato proposto tantissime volte, con via vai di camionette che sparavano lacrimogeni intorno alla scuola, piuttosto che spaventando e terrorizzando persone, bestiame, eccetera eccetera. Quindi indubbiamente la criticità di Cusciamen credo che nella sua centralità debba essere per noi più centrale, perché ci tocca veramente sulla coscienza di sapere che in cima a tutto questo, un po' il mangiafuoco di turno che muove i burattini, è questa tenuta che sta a pochi chilometri esattamente dalla comunità, dove la famiglia Benetton ha un potere allucinante. Basti ricordare che il posto dove Santiago era sparito è stato battuto tantissime volte, non solo dalle forze del governo e quindi da militari e polizia in tutti i modi, i sub, i droni, i canotti e tutto, ma poi è un territorio dove le comunità mapuche frequentano, perché è il loro territorio, e che quindi non l'hanno mai ritrovato. Guarda caso, il giorno in cui viene ordinata l'unica perquisizione che viene ordinata nella tenuta da Benetton, guarda caso la mattina di quel giorno, all'alba di quel giorno, verrà trovato il corpo di Santiago, e questa perquisizione non verrà mai fatta. Questo perché poi di questi grandi poteri è sempre difficile trovare le prove certe, ma secondo me questa per esempio è una, no? Perché poi si sanno nascondere bene, hanno i mezzi, hanno il potere e ahimè mandano sempre qualcuno a metterci la faccia. In quel caso appunto era il simpatico Ronald McDonald, ma ecco, i nomi ormai li conosciamo. Jerry, io non so se hai altro da aggiungere, noi come sai in questo ricominciare siamo qui proprio per questo, quindi io sono sempre felice quando ti sento, perché per me tu sei molto più capace appunto a descrivere, hai contatti diretti, parli spesso con Facundo, e dall'altra parte ti direi che niente, ogni volta che ci vogliamo sentire noi siamo qui, e credo che sia importante anche per, non solo perché Benetton è di casa nostra, ma che credo che siano veramente delle grotte dimostrazioni queste lotte di resistenza, così anche per ripensare tante pratiche, ecco. Quindi ti ringrazio, ti abbraccio.
Solamente ricordare che noi come Rete Internazionale di Difesa del Popolo Mapuche abbiamo preso questo compromesso, questo impegno politico e anche umano di sostenere la libertà del Lonco Facundo Eugenio Squalla dal 2016, quindi sono tanti anni che conosciamo, diciamo, anche la comunità Pulov, conosciamo tutta la lotta che sta portando avanti contro la multinazionale italiana Benetton, e quindi dire, non so se mi posso permettere a nome della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, dire che siamo orgogliosi e fieri di sostenere Facundo, perché ci ha dimostrato sempre una grande coerenza, ci ha portato sempre un grande esempio di lotta, in cui lui non si è mai venduto ai poteri dello Stato nel capitalismo, e quindi noi continueremo avanti. Io sempre se lo dico a nome della rete che saremo con lui fino a che sia libertà, perché la libertà sua è anche la nostra. Quindi per me ogni volta parlare con Facundo, anche quando io non sto molto bene di animo, di spirito e stranamente, però anche allo stesso tempo conoscendolo, è quello che mi mette sempre con il rumore giusto e con tutto il mio buon che lui mi manda andare avanti, mi dice con lui nel nostro importante lavoro di solidarietà internazionalista, con questa solidarietà che lui ci conta tanto, perché dobbiamo dire che anche la comunicazione è importantissima anche a livello umano, che lui si senta sostenuto, che lui si senta accompagnato, che noi rivendichiamo la sua lotta, perché è una lotta legittima, è una lotta giusta, che lui anche il velo, nonostante la distanza, che noi riusciamo a coordinarci dall'Italia al Cile per farle arrivare il suo pacco alimentario che va in carcere, il suo materiale per fare gli orecchini. Penso che anche questo è un gesto per noi come rete importantissimo, che lo possiamo fare nonostante la distanza, e lo possiamo fare anche con le nostre iniziative autogestionate e anche con il nostro banchetto solidale. E per quello che voglio ricordare, che questo sabato saremo a Milano in una iniziativa benefit per solidarizzare con la libertà dei compagni e le compagne della rivolta in Cile e anche dei prigionieri politici Mapuche, una iniziativa solidale qua a Milano in Cuore in Gola a partire delle ore 20 che si servirà ancora una volta per sostenere in concreto, perché purtroppo c'è anche questo, lo economico, a chi ancora si trova dietro delle sbarre dell'oppressione di Sebastián Piñera, ya sea Mapuche, ya sea compagno chileno o compagna chilena, che sono stati privati della propria libertà per lottare contro questo sistema capitalista e contro il modello neoliberale.
Grazie veramente, Geri, salto mai, amica.
E a voi grazie mille di tutto e continuiamo avanti, che c'è tanto
da fare, mamma mia, e da dire.
Sì.
Ti abbraccio fortissimo, abbracciami compagni e compagne della rete che stanno por ahí e sarò con voi a cuore in gola. Dai,
grazie mille a voi che fate questo splendido e importantissimo contributo informativo. Vi abbraccio col cuore.
Alla prossima,
della resistenza Mapuche.
Marichiweu.
Abbiamo parlato con Geri della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche. E Victor, c'è qualcosa?
Mettiamo
pronta?
Los métodos piqueteros.
Ah, andiamo.
Ah, claro.
E poi una sorpresa, un regalo.